Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, celebriamo questa commemorazione di tutti i fedeli defunti, ieri santi. Abbiamo celebrato la solennità di tutti i santi, oggi dei defunti. Sono strettamente unite queste due memorie. In questo momento anche noi siamo uniti con il cielo unito con noi, con quelli che hanno fatto già il trapasso. In questa Eucaristia Gesù si offre per noi e per i defunti. Misteriosamente possiamo aiutare i defunti attraverso l'Eucaristia. Perciò facciamolo con gioia, pregando per tutti i nostri parenti, amici, sono più, siamo un corpo solo, un'anima sola, chiediamo umilmente perdono di tutti i peccati.
E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Parola del Signore. Questa è la volontà del Padre mio. È un'affermazione solenne in questo giorno in cui noi confrontiamo tutti i nostri fratelli del mondo. Cosa pensa il Padre della nostra situazione? Cosa dobbiamo pensare dei nostri defunti? Cosa dobbiamo pensare della moltitudine di persone che è passata in questo mondo e che adesso non c'è più? Queste sono le domande importanti della vita, non chi vince il campionato. Cosa fanno i nostri fratelli, tutti, la migliaia di persone, milioni, miliardi? Dove sono andati? Che fanno? Che senso ha questa vita qui? Ascoltiamo una risposta solenne. Questa è la volontà del Padre mio, due punti. Che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno, dice il Signore. La volontà del nostro Dio, che volontà è? Che Dio è il nostro? Il Dio che ci ha presentato Gesù. Che Dio è? Di chi ci ha parlato Gesù? Chi ci ha presentato Gesù? Ci ha presentato il Padre. Chi è il Padre di Gesù? È il Padre anche tu, se sei figlio di Dio. Come è fatto questo Padre? È un Dio d'amore, ci ha detto Gesù. È un Dio che si può chiamare Dio è amore. Padre, Figlio e Spirito Santo. È solo amore. Da dove siamo usciti noi? Da dove siamo nati noi? Da Dio. Dio è solo amore. Come sono nato in Dio io? Visto che so di essere nato da papà e mamma. Per amore sei nato. Dio ti ha creato per amore, attraverso papà e mamma. Chi è Dio? Dio è amore. Che cos'è l'amore? L'amore è l'eternità, è la verità, è la verità. È l'amore eterno. Dio non è vecchio, Dio non si vecchia mai. Dio vive per sempre, Dio è la vita. Io sono nato dalla vita. Dio è la vita, bisognerebbe introdurre un catechismo semplice. Dio è vita, Dio è amore. Io non posso adorare un Dio che contiene la morte. Anche perché un Dio che contiene la morte si dissolverebbe da solo. Tutti i grandi imperi a un certo punto crollano. Perché? Anche negli imperi perfetti, perfetti, c'è sempre uno spazio per la corruzione. C'è l'inizio e poi il disordine sviluppa. Anche le famiglie più perfette sono corrotte un pochettino. E quindi finiscono le dinastie. Ma Dio è amore. In Dio non c'è ombra di morte, dice la Sapienza. Non c'è ombra di morte. In Dio non c'è spazio per la morte. Dio è luce, Dio è vita, Dio è amore. E Gesù parla di questo Dio, del suo papà, così, in questi termini qui. Non dà spazio a dubbi. Dio è amore, Dio è pace, Dio è vita. Dio è papà nostro, ci dice Gesù, papà mio e papà vostro. E qui comincia il problema, perché cominciamo noi a dire, allora perché sto male? Allora perché non mi succede, non mi vanno bene delle cose? Dio è amore. Dio ha dato al figlio il compito di comunicarci questo amore. Chi vede il figlio, chi vede Gesù con i suoi occhi, con gli occhi del cuore, è salvo e crede in lui. Chi lo vede, chi crede in lui, chi crede, chi lo vede, come dice. Chi vede il figlio e crede in lui ha la vita eterna. Ha la vita eterna. Bisogna credere in Dio, credere in Gesù. Quindi Dio sa che per credere in Lui dobbiamo credere nel Figlio, ci ha mandato il Figlio. Il Figlio come si è presentato su quella croce lì? Come faccio a credere a quella croce lì? Quella croce è piena d'amore. In quella croce noi possiamo vedere sia quanto è grande il nostro peccato, possiamo vedere quanto è grande il male dell'umanità, perché è una cosa grande che Dio muoia sulla croce. Ma possiamo anche vedere come Dio ha salvato il mondo e quindi anche la possibilità infinita di Dio di salvarci tutti. La possibilità infinita di Dio, perché sulla croce non vedo solamente quanto è grande il peccato degli uomini. Mica dobbiamo andare a scuola per capire questo. Perché tu stando in un'altra famiglia non hai capito quanto è grande il peccato degli uomini. Ma tu guardando te stesso non hai capito quanto è grande il tuo peccato. E metti poi insieme tutti i peccati di tutti quanti. Una cosa mostruosa. Il peccato dell'uomo è terribile. Devasta il mondo, devasta l'anima. Ma quanto è grande l'amore di Dio? Ecco il grande duello. Quanto è grande l'amore di Dio? Dio com'è? Va bene, il peccato dell'uomo è un peccato grandissimo, ma l'uomo è creato e Dio è creato. Dio è amore. Quanto è grande l'amore? Sempre di più. Più di quanto tu possa pensare. Deus sempre maior. Hai pensato Dio? È piccolo quello che hai pensato. Dio è sempre di più. Quanto è grande l'amore di Dio? Deus sempre maior. Sempre di più. Quando Agostino lo scopre, che dice? Tardi ti ho amato, bellezza infinita è sempre nuova. Tardi no, perché tardi sono le 5 del pomeriggio. Tardi perché di fronte all'amore immenso di Dio tutti sentono che sono in ritardo. Dio mi ama per primo, Dio mi ha creato per primo, Dio ci ha creati per primo. Ma perché vi dico questo? Perché bisogna avere un'idea giusta di Dio per capire che fine fanno i morti. Perché forse più morti dei morti siamo noi adesso. I morti veri siamo noi che ce la passiamo in questa vita qui. Ma Dio è amore. Se Dio non fosse amore, ma questo mondo sarebbe già disintegrato da milioni di anni. Come fa a campare e tirare avanti questo mondo qui? Se Dio non fosse amore, se Dio non governasse questo mondo misteriosamente, Dio è amore, ma è chiaro che è amore. Siamo semplici. Non riusciamo a distruggere questo mondo, da quanti anni ci stiamo distruggendo, ci stiamo provando. E Dio non lo permette. Dio è amore. E la prova che Dio è amore ce l'abbiamo dentro di noi. Anche se si formano delle scuole di pensiero, sono formate scuole di pensiero per dire che Dio non è amore, che non vale niente vivere qui, che è completamente inutile vivere. Ma guarda un po' come lo dico, dopo che io lo hanno gridato forte in tutto il mondo, Dio non serve vivere, la vita non c'ha senso. Però chissà perché, quelli che dicono così lo devono gridare forte forte, quasi per convincersi loro stessi che non ha senso vivere. usano i mass media, usano i giornali, usano le università, per dire che non c'è senso. La vita non ha senso, dicono. Educano i nostri figli a questa cultura, che la vita non ha senso, dicono. Ma guarda un po' però quanto potere hanno. Lo dicono a tutto il mondo, la vita non ha senso, la vita non ha senso. Ma non sentite anche voi con me una voce che invece dice proprio il contrario? La vita è bella, la vita è immensa. C'è un amore grande della vita. Dio è amore. Questo mondo è generato da Dio. Questo mondo lo tiene in piedi Dio, anche se noi a volte siamo veramente dei disgraziati. Ma allora se un Dio è così grande che dà addirittura il suo figlio unigenito a morire sulla croce, mentre noi eravamo peccatori, cioè... Allora, non si trova un uomo che muoia per un uomo giusto, dice San Paolo. Non si trova un uomo che muoia per un peccatore, figuriamoci. Invece Dio è morto per noi, ha fatto morire suo figlio per noi mentre noi eravamo lontani. Ma che cos'è questo Dio? Ma come ragiona questo Dio? Come ragiona? Ha dato l'unico figlio che aveva, non ce n'aveva 8 di figli, l'unico figlio che aveva, tutto quindi, per dire l'unico figlio è tutto. Ha dato tutto a se stesso per amore mio che ero proprio lontano da lui, non ci pensavo proprio. Ma allora, se il Dio della redenzione, della morte, è un Dio così grande, il Dio della creazione che fa creare gli uomini, che crea gli uomini, è un Dio diverso, perché siamo nati? Perché siamo in questo mondo? Perché mio nonno, mio bisnonno è venuto in questo mondo? Ci potrebbe essere una voce che mi dice, mi sussurra, non ci vuole niente, perché tanto è nato per caso. È nato per caso tuo nonno, sei nato per caso, ma sei nato in Italia per caso, sei cattolico per caso, sei tutto per caso, sì, tutto per caso, sì, quindi che tu sia nato qui o un'altra cosa, non fa niente, è tutto un caso. Ma non sentite ribellarvi dentro di voi? Io sono un caso, ma io penso, io desidero l'amore, io cerco l'amore. Non sono un caso. Qualcuno mi ha avuto in questo mondo perché mi ha amato da sempre e io sono unico, originale, proprio grazie a questo amore qui, che ha amato me, mi ha creato me. Io sono creato da Dio, non c'è un altro come me. E allora si vive, si lavora solamente per morire e rimanere sottoterra. No, io credo che qualsiasi persona che c'è ancora un po' di buonsenso si ribella a questo. Perché non è così. Non è semplicemente così. E sarà sempre così. La vita è un dono immenso e non termina qua giù. Ci dispiace a noi ormai super tecnologizzati, uomini cibernetici che misuriamo tutto, vogliamo controllare tutto. Lo so che è difficile accettare per un'intelligenza che è abituata a lavorare col computer e solo col computer. Abituarsi, lo so che è difficile pensare che inizia una vita eterna con il battesimo. Lo so che è difficile pensare che c'è una vita molto più grande, infinita, che io non vedo con i miei occhi. Lo so. Me ne scuso anche con i professori universitari che insegno a incontrare. Lo so, è difficilissimo ammettere questo, perché dovresti dire che allora tu non sai niente della vita. Infatti noi della vita non sappiamo niente. Noi della vita non sappiamo niente. E più studiamo, e più non sappiamo niente. Sì, lo ripeto, più studiamo, e più non sappiamo niente della vita. La vita non si studia. La vita va vissuta. La vita va vissuta, perciò noi della vita non sappiamo niente, noi parliamo così. E poi dopo ci sono i luoghi comuni, muore una persona buona, diciamo, ah perché è morta questa persona buona, poteva morire uno cattivo. Tanto per dire una cosa, dal funerale qualcosa devi dire, no? Vai a trovare il morto a casa, che dici? E non sai quello che dire, te lo preghi, che dici? Ah perché è morto lui che era buono, poteva morire uno cattivo, no? Devi dire qualcosa quando vai a trovare uno che è morto. Ma guarda un po' che intelligenza che hai usato. Vorrebbe dire che ne so, perché è toccato a lui, era giovane, era ancora forte, se aveva i figli. Diciamo queste cose così, frasi fatte. Come se ci possiamo liberare di Dio così con due parole. Ma quell'uomo lì che è morto per caso. È morto per caso. L'hai creato tu, tuo marito, tua moglie? Le ha fatto venire in questo mondo tu, tuo marito, tua moglie. C'eri tu all'inizio della vita, della creazione. Tu sai dire quando iniziano i tuoi sentimenti, le tue emozioni. Tu sai riconoscere il momento in cui tu hai preso la vita. Tu sai riconoscere quando è nata la vita dentro di te. Ah sì sì, noi siamo capaci di creare un uomo nuovo con un microscopio. Boh. Che ne sai della vita tu? Che ne sappiamo noi della vita? Quanto è bello quando la mattina vedo le persone che vanno al camposanto, che biascicano con le preghiere di continuo. La vita chiama la vita. Non sono i morti che chiamano i vivi, ma sono i vivi che chiamano i vivi. Se non fossero vivi, nessuno sarebbe attratto dai morti. I morti non sono morti. Siamo morti noi quando pensiamo di essere vivi. Noi siamo più morti dei morti. Ma quando noi ci mettiamo di fronte all'enigma della vita, della morte, siamo costretti a fare delle scelte, a capire che c'è qualcosa che ci sorprende, più grande di noi. Sta vita non può finire così, ce l'ha detto Gesù. C'è un'altra vita, c'è una vita che è iniziata, la vita eterna. C'è la vita che tu... c'è la vita che ti sfugge, capite? Pensate che cosa significa non cercare, non desiderare la vita eterna. Scusate se vado un po' fuori dal genere. Che significa non desiderare la vita eterna? Aver perso di vista per nostra cultura, aver perso di vista la vita eterna, il desiderio della vita eterna. Pensate cosa significa per questo mondo, per le nostre società, aver perso di vista la bellezza della vita eterna. Significa spendere tutta la propria esistenza dietro delle chimere. Significa nutrirsi di cose inutili. Noi scambiamo la vita con la morte. Il demonio ha fatto questa furbizia. Ci fa desiderare le cose che sono piene di morte e non ci fa desiderare la vita vera. Guardatevi, guardate, guardate le nostre famiglie, guardate tutti. Guardate tutti, tutti. Stiamo volendo dietro le cose che non sono piene di vita, ma piene di morte sono. E allora capite, la vita invece ci chiama da un'altra parte. Ma vivete con un'altra ottica, cambiate il cuore. Cercate le cose che non bastano. È l'amore che non basta, sapete, non basta l'amore. Cosa ti rimane alla fine della vita? Mi piacerebbe che un 90enne venisse qua su sopra. Cosa rimane alla fine della vita? Ce lo dice San Giovanni, alla fine della vita rimane l'amore. L'amore. Quale impresa, quale azienda, quale ufficio favorisce l'amore? Chi è che ti ha parlato d'amore durante la vita? Dove hai sperimentato l'amore vero? Quanto tempo hai speso per amare? Questo è il punto. Quanto tempo hai speso per amare? E che questo è importante, ce ne accorgiamo quando muore una persona cara. Quante volte vi sarà capitato anche a voi di sentire: mannaggia, è morto mio zio, mio padre, mia madre, se l'avessi amato un po' di più. Perché rimane l'amore? Perché Dio è amore, ci ha creato per amore. E noi dobbiamo vivere per amore come Gesù ci ha dato testimonianza nella sua bella vita. Per amore si vive. Si vive per amore. Lo so, fatemi dire questo però, perché se non diciamo questo non sacerdoti, lo so, il mondo lo so quello che pensa, lo so, accetto che pensi questo, ma non ci credo. Non ci credo che si può vivere semplicemente per guadagnare un po' di soldi o per farsi gli affari propri, non ci credo, perché non vedo persone felici. Se vedessi persone felici forse mi convertirei a loro. Forse ci si converterebbe le persone felici, veramente felici, ma non ci sono. Io ho visto solo i santi felici. Ho visto le persone che hanno accettato l'amore di Dio nella loro vita. Questi sì che mi hanno convinto, con i loro occhi, anche con le loro rughe. Ho visto persone che nella vita non contavano niente, ma avevano la felicità nel cuore. Avevano gli altri felici. E allora che cosa è più bello? Avere uno sguardo bello o essere vestito perfettamente e essere triste? Siamo tristi perché non crediamo nella vita eterna. Ma come si fa a essere felici su due pezzi che ti mancano 10 anni, 15 anni e poi credi? Come fai a essere felice? passati prima di te stanno in paradiso e stanno facendo festa perché Dio li ha premiati per i loro sacrifici, per il loro amore. Allora questa vita diventa bella, capite? Perché abbiamo un passaggio, abbiamo tanti testimoni davanti a noi che ci ricordano che anche noi stiamo andando verso quella direzione. La vita è bella. Invece noi non vogliamo più saper parlare di morte, non vogliamo, stiamo allontanando la morte, non si muore più a casa, la morte via. Perché? La morte via, lontano, il bambino mio non deve vedere una persona morta. Perché non fate vedere i morti ai bambini? Perché? Perché non fate vedere una persona morta a un bambino? Perché non deve vedere un morto? Tanto normale, io. Si muore per risorgere. Si muore per avere l'amore vero. E allora quando vado a trovare i morti io non devo semplicemente piangere perché non ce l'ho più, ma devo provare con la fede e parlare con lui e dire: oh, aiutami anche tu, aiutami, io prego per te, tu prega per me, se stai più vicino al Dio di me prega per me, io prego per te, cerco una messa per te. Certo, è un guaio se una persona si è comportata male in vita, certo, c'è da pensarci, la morte si può pensare anche come è una correzione, un correttivo della vita. Se uno non si converte prima dovrebbe convertirsi di fronte alla morte, e io spero che se non lo fa per virtù una persona lo faccia almeno per paura. Ben venga anche il lavoro della morte, se ci dobbiamo convertire, ben venga un po' di fifa, capite? Un po' di fifa ci fa bene, perché i padri eterni poi si smontano, no? I padri eterni in questo mondo poi si smontano. Siamo tutti un po' padri eterni quando ci abbiamo 30 anni, un po' di soldi in tasca. Poi ci smontiamo tutti, come tanti giocattolini Lego, ci smontiamo tutti. Quindi la morte, l'idea della morte, pensare alla morte fa bene. Ma fa bene perché dentro la morte c'è la vita, in Gesù Cristo. Perché Gesù non ha lasciato la morte così, ma l'ha vinta. E la morte dentro c'è un germe di vita, per cui io mi addormento nel Signore. Se ho creduto al Signore in questa vita qui, io mi addormento nel Signore e vinco la morte nella mia fede in Gesù Cristo. Vinco la morte perché Dio mi dà la sua vittoria. Io mi abbandono a Lui e Lui mi dà la sua vittoria, mi dà la vittoria sulla morte, e io mi addormento con la sua morte che è la sua vita. E questo che da 2000 anni la Chiesa sta praticando, questo da 2000 anni, che dentro la morte c'è un germe di vita, perché Gesù morendo ha seminato la vita dentro la morte. Questa è la grande vittoria di Dio, questa è la rivoluzione del cristianesimo, per cui le persone, i discepoli di Gesù, per cui i santi sono andati a morire anche per Gesù, perché la morte non era più per loro un problema, non era un problema angosciante, no? Anche se in filosofia è rimasto il problema della morte, ma per il cristianesimo la morte è superata con Gesù Cristo, su quella croce. E allora capite che quando le comunità cristiane hanno scoperto questo senso, hanno cambiato la storia, perché l'unica comunità che crede alla vittoria sulla morte sono i cristiani, è la Chiesa. Solo noi abbiamo questo messaggio di vita, solo noi abbiamo questo messaggio. E se oggi non lo accettiamo più, come dicono tante volte quelli che insegnano storia della religione, dicono: ma tanto non si può, certo, storicamente non si può dire che Gesù è risorto. Storicamente non si può dire niente. Ma il tuo cuore batte o non batte quando senti il Vangelo? Ma il tuo cuore batte o non batte quando tu vedi il tuo bambino piccolino che c'hai tra le braccia, hai messo al mondo un bambino, ma tu tranquillamente puoi pensare che questo bambino l'hai messo al mondo per vederlo tremare tra un po' di anni? L'hai messo al mondo per morire semplicemente? Ma possibile che chi ha inventato la vita è stato così stupido? Possibile che il Dio nostro è così stupido? Ci fa nascere per morire? Tutta sta fatica? Ma capite che non funziona questo? Gli animali mangiano, dormono, si accoppiano e muoiono, non ne frega niente perché non hanno l'intelligenza. È inutile che dite che hanno l'intelligenza. Muoiono, tranquilli. Ma tu non muori tranquillo perché tu hai l'anima. E l'anima deve essere per Dio, l'anima vuole trovare la pienezza. L'anima è amore. L'anima dell'uomo è l'amore. E per questo l'uomo piange, per questo l'uomo soffre. Tutte le volte che cerca Dio nelle persone vicine ma non trova l'amore, sta male, perché il cuore, l'anima dell'uomo è l'amore, l'ha fatto Dio, è l'amore l'anima. Nell'anima c'è l'amore, e se io vivo come un animale, sto male. Allora cosa abbiamo visto oggi quando pensiamo ai morti? Dobbiamo pensare a questo. I morti sono i nostri fratelli maggiori che hanno superato il grande passaggio della Pasqua. Sono passati da questo mondo all'altro. Ci stiamo passando tutti. Siamo una grande carovana. Stiamo andando tutti verso quel mondo lì. Tutti! Allora vi invito a pregare, preghiamo per loro in questo momento, su questo altare, su tutti gli altari del mondo, quando si celebra la messa, il cielo e la terra si uniscono. Quindi io, mistero Gesù in me, in noi, Gesù può pregare per tutti i miei defunti. Gesù prega, si offre per le persone che amiamo, che sono morte. E misteriosamente le persone che amiamo ci possono toccare il cuore in Gesù. Allora, la festa per me, i morti sono una festa. Una festa perché mi ricordano veramente il cammino insieme ai santi. Per diventare santo bisogna morire. Mica si può diventare santo senza morire. Quindi i morti sono il passaggio per la santità, per andare in cielo. Dobbiamo morire. Si muore attaccati a Gesù, con Gesù. Ecco, allora riprendiamo con coraggio questa verità. Dobbiamo essere in questo mese, andiamo anche di giorno, quando abbiamo 10 minuti, andiamo al cimitero, andiamo a parlare con loro, idealmente. Che fai? Dove stai? Com'è la vita di là? Com'è? Ecco, Gesù ci ha detto che lui va al Padre, ma ha detto anche che lui viene per riprenderci tutti. È andato a prepararci un posto. Sia lodato Gesù Cristo.